when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead.
Lunedì 23 dicembre 2024, anti vigilia di Natale, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio, benvenuti a tutti in questa anti puntata prima della vigilia di Natale. Ormai ci siamo in chiusura.
Anti puntata prima della vigilia di Natale.
Certo, anti vigilia.
Domani è l'ultima però.
Domani è l'ultima puntata.
25,
allora, penultima puntata esattamente della giusta frequenza.
Oh, hai fatto i regali? È la domanda che
finalmente
ti faccio circa da un mese e mezzo.
Esatto.
Ogni volta la risposta è no?
Finalmente sì, finalmente.
Bravo.
Questo weekend ho rimediato proprio all'ultimissimo, ho comprato le ultime cose, non solo per me stesso, come
le prime
dicevamo.
Cose.
No, le ultime, proprio le prime ultime.
Perché, esatto.
Esatto, già venerdì avevo fatto la mia pessima figura,
sì,
a Jolly
confermo.
Roger, dicendo che avevo comprato il regalo solo per me stesso, che egoismo, però poi ho rimediato questo weekend, ho fatto di tutto, quindi
bene,
sono molto
bene,
soddisfatto.
Bene, quindi sei tra quei maledetti che affollano le vie di Roma nell'ultimo giorno.
Esatto.
Praticamente a disposizione. Roma che si sta spacchettando oggi.
Esatto.
È il giorno dello spacchettamento.
Ve
lo raccontiamo, no? Noi trasmettiamo la nostra puntata pomeridiana dagli studi di Roma. La città praticamente è sotto assedio da un anno perché per i lavori del Giubileo è stata totalmente impacchettata, mezza chiusa anche, perché
esatto,
poi insomma le strade sono state mezze chiuse. Oggi invece, dato che domani si apre la Porta Santa, se non sbaglio,
proprio così,
e oggi è un po' il giorno in cui finiscono quasi tutti i cantieri. Io, guarda, la porta si muove là, vabbè, ce lo spiego. Ma questo lo sapete che ci sono anche gli spiriti della nostra redazione. Va bene, io ho notato già qualche cambiamento in città, anche vicino a noi, qualche cantiere si sta finendo. Vabbè, siamo tutti più contenti. Oggi è anche puntata un po' natalizia, no?
Esatto.
Stravolgiamo un pochino la scaletta. E anche la giusta notizia è a tema fine dell'anno.
E come anticipato da Chiara, questa giusta notizia si stravolge, ha a che fare con le figure più importanti che hanno segnato il 2024, un anno che appunto si sta ormai avvicinando alla sua conclusione. E quali sono le figure più importanti che hanno segnato questo 2024? Incominciamo con la più importante di tutte, ovvero il presidente eletto Donald Trump, che è stato eletto non solo sì presidente, ma anche, come riporta il Sole 24 Ore, è stato eletto persona dell'anno da Time per quest'anno. Per quale motivo? Ovviamente per aver guidato un ritorno in scena di proporzioni storiche, aver causato un riallineamento politico generazionale, per aver cambiato la forma della presidenza e alterato il ruolo dell'America nel mondo. Questo è il motivo per cui il Time ha scelto Trump come persona dell'anno, scrive il magazine annunciando la scelta. Questa è la seconda volta che il presidente eletto viene appunto presentato come persona dell'anno. La prima volta fu nel 2016, quando appunto sconfisse alle elezioni presidenziali la candidata per i democratici Hillary Clinton nello stupore generale. Quindi indubbiamente anche quest'anno Trump, per la seconda volta con la sua campagna elettorale e dopo i due quasi attentati subiti, ecco che si ritrova a essere nuovamente presidente, quindi persona dell'anno di questo intenso 2024.
Was a long and dark December, from the rooftops I remember.
E tra i protagonisti di quest'anno va annamerata anche la sfidante di Donald Trump a queste presidenziali, ovvero Kamala Harris. Nonostante la sua sconfitta, deve essere comunque diciamo presentata al pubblico. Come riportato da Wired, da vicepresidente si è ritrovata candidata alla presidenza in circostanze senza precedenti, quando appunto Joe Biden, dopo mesi e mesi di campagna elettorale e crescenti preoccupazioni sulla sua età, ha annunciato il suo ritiro. E la notizia ha catapultato subito Harris in una corsa alle presidenziali presidenziali già avviate, ha creato una situazione mai vista nella storia americana, ovvero una candidata che iniziava la sua campagna poco più di 3 mesi dalle elezioni. Nonostante l'iniziale ondata di entusiasmo, la candidatura di Harris però ha risentito della sua, diciamo, natura tardiva imposta dall'alto, e quindi non è riuscita a ribaltare una dinamica elettorale ormai consolidata, portando quindi alla sconfitta decisiva in Pennsylvania e al discorso di congedo alla sua università, l'Howard University. E il terzo personaggio che vogliamo parlarvi, che ha sempre a che fare con le elezioni presidenziali, non poteva che essere Elon Musk, che ha consolidato ulteriormente la sua posizione come figura di spicco sia nel mondo tecnologico sia nel mondo politico. Come uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 323 miliardi di dollari, ha continuato a guidare le sue numerose imprese, da Tesla a SpaceX, e ha mantenuto la sua influenza.
Posso dire, non potevi scegliere tre personaggi peggiori di questi, ho capito, ma ti sembrano questi personaggi dell'anno? Sì. C'è uno più negativo dell'altro.
Esatto, perché bisogna bisogna scegliere personaggi cattivi, bisogna scegliere nel bene e nel male le persone,
cioè,
che hanno segnato l'anno.
Vabbè, ma come l'ha segnato? È stato appena eletto, ma anche entrato in carica.
Sì,
no,
ma comunque ha segnato l'anno, cioè palesemente si potrebbe anche citare Putin come uomo dell'anno. L'uomo dell'anno,
esatto,
non è un premio, ma non è un premio, è un citare le persone che purtroppo anche nel male,
sì,
hanno
però,
segnato l'anno.
Voglio dire, Trump non ha ancora fatto nulla per poter essere l'uomo dell'anno, perché il 2024 verrà ricordato come l'anno in cui è stato eletto,
esatto,
Trump.
Sì, ma comunque è il secondo presidente nella storia che è riuscito a farsi rieleggere dopo un mandato in cui non era stato invece riconfermato prima di lui, solo Grover Cleveland. Ma comunque la sua è una scalata al potere senza precedenti. Tornare al potere dopo che si credeva che fosse morto politicamente, ecco, questa è sicuramente una sfida. Ma appunto abbiamo citato tre persone facenti parte della campagna presidenziale di Trump, ma ecco, se volevi una figura positiva, sicuramente il 2024 ha visto l'emergere di Yulia Navalny come una delle voci più potenti dell'opposizione democratica globale. La tragica morte del marito, lo ricordiamo, Alexei Navalny, in una prigione russa a febbraio, ha catalizzato la sua trasformazione da moglie di un dissidente a leader politico di primo piano. Con coraggio e determinazione ha quindi raccolto l'eredità del marito, assumendo la guida dell'Anti-Corruption Foundation e diventando il presidente della Human Rights Foundation. E dopo le minacce di arresto da parte di un tribunale russo, l'evoluzione di Navalny ha quindi raggiunto il suo apice con l'annuncio della sua intenzione di candidarsi alla presidenza russa in un futuro post-Putin. Il suo potente discorso al Parlamento europeo e la sua inclusione nella lista russa dei terroristi testimoniano quindi l'impatto della sua voce sulla scena internazionale.
Parla tanto di lei in questi giorni, in molti ne parlano come persona dell'anno anche Gisèle Pelicot, che ha scosso profondamente la Francia e il mondo intero nel 2024, perché ha portato alla luce uno dei casi più scioccanti di violenza domestica e di abusi. La sua coraggiosa decisione di rendere pubblico il processo contro il marito Dominique Pelicot e oltre 50 uomini che l'hanno abusata mentre era sotto l'effetto di sedativi ha innescato proprio un dibattito nazionale e internazionale sulla violenza di genere. Il suo impatto sulla società francese è stato immediato, è stato profondissimo, e la sua testimonianza ha portato l'allora primo ministro Barnier ad annunciare una nuova legge per rendere gratuiti i test per le vittime di sottomissione chimica. Insieme a sua figlia Caroline Darian, che ha scoperto di essere stata anch'essa vittima degli abusi, Pelicot ha contribuito a spostare lo stigma dalle vittime agli aggressori ed è diventata proprio un simbolo di resistenza e di coraggio per tutte le donne vittime di violenza.
E se passiamo invece al campo sportivo, è doveroso citare anche il trionfo di Khelif ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella categoria del pugilato femminile, dove ha rappresentato molto di più di una semplice vittoria sportiva. Infatti la pugile algerina ha dovuto affrontare una tempesta mediatica senza precedenti, alimentata da false accuse sulla sua identità di genere e da una campagna di disinformazione sui social media. La sua vittoria è diventata ancora più significativa, considerando che nel 2023 era stata esclusa dai mondiali IBA in circostanze controverse controverse, e con straordinaria determinazione Khelif ha risposto alle controversie presentando una denuncia penale contro i responsabili della diffamazione. Tra le figure anche, pensate, l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling. Il suo caso ha portato il Comitato Olimpico Internazionale a prendere una posizione forte contro la discriminazione di genere nello sport, confermando pubblicamente la sua eleggibilità e condannando le tattiche intimidatorie usate contro di lei.
Io avrei scelto lui come uomo dell'anno, esatto. Per me l'uomo dell'anno, rimanendo sempre nell'ambito sport, è Jannik Sinner, l'alto atesino che insomma ha iniziato l'anno con una vittoria storica, quella degli Australian Open, dove ha sconfitto in finale Medvedev dopo una rimonta epica da 2 set di svantaggio. Poi questo successo ha rappresentato solo l'inizio di un anno straordinario che l'ha visto trionfare agli US Open e alle ATP Finals, diventando il primo italiano a conquistare questi prestigiosi tornei. Insomma, la sua leadership è stata fondamentale anche per la conquista della seconda Coppa Davis consecutiva da parte dell'Italia, confermando il suo ruolo di trascinatore della squadra nazionale. Il 10 giugno 2024 Sinner ha poi raggiunto un traguardo che sembrava veramente impossibile per il tennis italiano, ossia la prima posizione nel ranking ATP. Insomma, il 2024 ha segnato l'ascesa definitiva di Sinner nel pantheon del tennis mondiale.
E infine il 2024 ha anche segnato l'apice della carriera di un'altra artista che ha da poco compiuto 35 anni, ovvero la cantante Taylor Swift, inarrestabile, una superstar ormai a livello mondiale, internazionale, un vero fenomeno culturale ed economico senza precedenti, la prima miliardaria attraverso esclusivamente la sua musica, consolidando l'impatto della sua nomina come persona dell'anno l'anno scorso, nel 2023, e che aveva già certificato la sua influenza ben oltre i confini dell'industria musicale. Quest'anno c'è l'Eras Tour, praticamente ci sono andati tutti tranne me a questo benedetto concerto, eppure è diventato il concerto più remunerativo della storia. Quindi veramente Taylor Swift, 35 anni senza freni, chissà, la sua vita è ancora lunghissima, la sua carriera altrettanto, quindi chissà quali altre sorprese ci potrà regalare la regina del pop.
Vabbè, è inutile dire che non sono d'accordo neanche su questo. Vabbè. Cioè, non è che perché se fa una. Non è che noi dobbiamo giudicare in base a quanto guadagnano questi. Cioè, non è che Elon Musk è l'uomo dell'anno, Taylor Swift sono la donna dell'anno, perché hanno guadagnato un sacco di soldi. Vabbè, il tuo uomo o donna dell'anno personale?
Non lo so. Se c'è una persona che ha segnato quest'anno in generale, non. Sono un po' confuso, devo dirti la verità. Mi verrebbe da dire alcuni registi, ma in realtà no, perché non hanno segnato in maniera così immediata l'impatto. Non ti saprei dire. Tu?
Beh, io mi viene in mente immediatamente Sinner. Se devo pensare al 2024, per me è l'anno di Sinner, quindi sicuramente in ottica italiana è lui, però insomma sicuramente il 2024 è stato l'anno in cui segnato da conflitti, ecco, sì, quindi esatto. Se io devo individuare un uomo o una donna dell'anno, ti andrei a individuare il popolo palestinese, non sì. Saprei ahimè identificare una persona, perché parliamo di questo popolo come vittima di un genocidio, ma mai come riescono in qualche modo ad affacciarsi singole personalità, eppure insomma tante ne abbiamo raccontate durante questo anno. Forse Medici Senza Frontiere è un po' l'associazione dell'anno, se può rappresentare il nostro uomo o donna dell'anno che sia, l'operare in situazioni così drammatiche sicuramente la rende piena di onore, e una delle realtà più importanti in un anno così tragico e così profondamente segnato da conflitti. Alcuni potrebbe essere Tony F l'uomo dell'anno, quantomeno per come ha concluso, come ha finito, che cosa ha combinato con il Capodanno. Tu da che parte stai? Questo ormai è diventato quasi un dibattito da salotto, no? Lo sapete, Tony F è stato escluso dal concertone di Capodanno dopo che il PD, di cui è parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, aveva fatto presente, ecco, alcune strofe particolarmente sessiste di Tony F, quindi in solidarietà a lui anche tutti gli altri si sono ritirati. ritirati, quindi la scaletta all'improvviso è diventata vuota. Lui ha annunciato il suo concerto parallelo al Palazzetto dello Sport.
Sì, esatto.
Insomma, quindi si discute, hanno fatto bene, hanno fatto male.
Ma sicuramente il Comune di Roma più che altro avrebbe dovuto rendersene un po' conto prima di, se vuole chiamare certi artisti, poi non è che ti puoi tirare indietro come associazione. Ora però capisco anche le critiche di chi dice sì, ma sono soldi pubblici, alla fine loro guadagnano attraverso altri concerti, in questo modo non è che gli si impedisce di cantare in altri luoghi, infatti gli si dà l'opportunità di cantare all'Eur, ma non è una censura se ti vietano di cantare in quel palco.
Esatto.
Sei un invitato, ti invitano, tu ci vai, bene. Se poi viene ritirata questo invito, poi da lì dove erano quei cantanti quando Gali subiva cose, ostracismi di questo tipo? Vorrei tanto saperlo anche io.
Per una volta, incredibile ma vero, signori e signore, sono d'accordo con Tommaso e Piero, su tutta la linea.
Dovevamo arrivare alla penultima puntata, alla fine dell'anno, perché mi dessero ragione su qualcosa.
Va bene, noi parliamo di pop, di rap, e allora la palla passa alla redazione di Torino, il nostro Nasty Mike e la sua WhatsApp.
Ben trovati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio. Nonostante sia della settimana scorsa, abbiamo voluto dedicare uno spazio in questa puntata al secondo disco postumo di DMX uscito per Def Jam, Let Us Pray Chapter X. Il disco mette in luce la sua profonda spiritualità e il legame con la fede che ha caratterizzato tutta la carriera di DMX. L'album, prodotto dal vincitore di Grammy Warren Campbell, presenta 8 tracce suddivise in 2 parti. La prima metà include collaborazioni con artisti di spicco come Snoop Dogg, Mary Mary, Killer Mike, MC Light, Lee Cray, Terrace Martin e la Royce Noise Orchestra, mentre la seconda metà offre versioni strumentali delle stesse tracce accompagnate da preghiere recitate da DMX. Tutte le tracce esplorano i temi della fede, della redenzione e dell'introspezione. Brani come Favor, con la partecipazione di Killer Mike e Mary Mary, evidenzia la gratitudine di DMX verso Dio, mentre Bear With Me, in collaborazione con Lee Cray, riflette sulla pazienza divina. One Life To Do It, con MC Light, sottolinea l'urgenza di vivere una vita significativa, e Until I'm Gone, con Snoop Dogg e Terrace Martin, esplora l'amore eterno e la devozione. When you ask for this story, put it together. To do our dog some good. La produzione di Campbell offre un accompagnamento musicale che esalta la voce potente e carismatica di DMX, creando un'atmosfera contemplativa e spirituale. Le collaborazioni aggiungono profondità e varietà all'album, con contributi che spaziano dal gospel all'hip hop, arricchendo l'esperienza d'ascolto di molto. That you wanted me to see so I could be what you wanted me to be. And I think I've seen it. Cause I don't feel the same. Matter of fact, I know I've seen it. I can feel the change. It's strange, it almost got me beating down your door. But I've never known love like this before. I never knew there was a love like this before. It's a wonderful feeling. Get away from the pain. Le recensioni sono state contrastanti. Alcuni critici hanno elogiato l'album per la sua autenticità e l'approfondimento della spiritualità di DMX, mentre altri hanno espresso riserve sulla coesione del progetto e sull'uso del materiale postumo. Let Us Pray Chapter X offre un'intima esplorazione della spiritualità di DMX, mettendo in evidenza la sua capacità di intrecciare fede e musica. Nonostante le opinioni divergenti, l'album rappresenta un tributo significativo alla sua eredità artistica e spirituale, offrendo ai fan un'ulteriore opportunità di connettersi con l'anima tormentata e devota di una leggenda dell'hip hop.
Dear Heavenly Father, I come to you asking for your forgiveness, thanking you for your blessings. continuing to keep you with me every step of the way. Church is not just a word. It's having God in everything I do.
Il rapper di Atlanta, Laserdim 700, ha pubblicato il suo nuovo album Keeping It Cloudy, composto da 18 tracce che si estendono per la durata complessiva di appena 36 minuti. L'album presenta una varietà di produzioni che spaziano dal pop rap all'hip hop del sud degli Stati Uniti, con influenze del Jersey Club. Tra i produttori coinvolti figurano Bauer, Bandplay e Q Beats. Le collaborazioni vocali includono invece artisti come Kerry Washington, 41, JP e Yazel LM, che aggiungono diversità stilistica al progetto. Le liriche di Keeping It Cloudy esplorano temi come l'edonismo, la cultura di strada e la ricerca incessante di evasione. Brani come Calypso e Luigi offrono un'immersione nel lifestyle contemporaneo, caratterizzato da un uso disinvolto di sostanze e una certa spavalderia associata a una vita al limite. Laserdim 700 mantiene un flow energico e una presenza vocale dominante, adattandosi alle diverse produzioni presenti nell'album. Tuttavia, la ripetitività dei temi e l'approccio lirico possono risultare monotoni per alcuni ascoltatori. Nonostante questo, venga concepito come un tratto caratteristico della musica di Laserdim 700. Le recensioni iniziali dell'album sono state contrastanti. Si è passati dalle critiche a zero voti, dove si evidenzia la mancanza di varietà e viene definita la musica gentilmente orribile, a recensioni più favorevoli e più aperte al contributo che questo album può lasciare. Keeping It Cloudy rappresenta un tentativo di Laserdim 700 di esplorare tematiche audaci e provocatorie. Tuttavia, la mancanza di profondità nei contenuti e la ripetitività delle tematiche possono limitare l'apprezzamento dell'album, suggerendo la necessità di una maggiore evoluzione artistica per mantenere l'interesse del pubblico che, va detto, ciò nonostante, continua a seguire l'artista. Un album controverso che non potevamo fare a meno di presentare tra le uscite più interessanti. Mosi e Kalan FRFR hanno pubblicato Lucky Hair, il loro primo album collaborativo, che unisce le rispettive sensibilità della West Coast in un progetto coeso e innovativo. L'album si compone di 10 tracce che fondono il racconto crudo di Mosi con le melodie accattivanti di Kalan FRFR, creando un equilibrio tra rap di strada e influenze R&B. La produzione presenta beat propulsivi con bassi risonanti e tastiere brillanti, offrendo una produzione solida per le performance degli artisti. Il singolo principale, BBL, vede la partecipazione del rapper di New Orleans, Rob 49, aggiungendo una dimensione più energetica al brano. Lucky Hair esplora temi che spaziano dalla vita di strada alle relazioni personali, con un'enfasi particolare sul lusso e sul successo ottenuto attraverso la perseveranza. Brani come BBL celebrano le donne che sanno giocare bene le proprie carte, mentre altre tracce approfondiscono le sfide e le vittorie personali dei due artisti. Mosi offre il suo tipico storytelling incisivo, con liriche che riflettono le dure realtà della vita urbana, mentre Kalan FRFR aggiunge un tocco più melodico con i suoi hook orecchiabili e una delivery fluida. La chimica tra i due è evidente, con ciascuno che completa l'altro, creando un'esperienza d'ascolto dinamica e coinvolgente. Sebbene le recensioni complete siano ancora in fase di pubblicazione, le prime impressioni indicano che Lucky Hair è destinato a consolidare la reputazione di Mosi e Kalan FRFR come figure di spicco nella scena hip hop della West Coast. La combinazione di produzioni raffinate e performance liriche solide suggerisce che l'album sarà ben accolto sia dai fan che dalla critica. Yeah, you can't even pull Lucky Hair rappresenta una fusione riuscitissima tra le forze di Mosi e Kalan FRFR, offrendo un album che bilancia abilmente elementi di street rap e melodie R&B.
If she a bad bitch, buy her purse. I've been in the pussy all day, buy her the hearse. Ayy, she like peace, rice, last stops when it's jerk. Ayy, I just been too hungry.
Questo progetto non solo mette in mostra il talento individuale di ciascun artista, ma evidenzia anche la loro capacità di collaborare efficacemente, contribuendo all'evoluzione del suono della West Coast. Avete ascoltato What's Up, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
What's up? State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. A parlare di cinema, lo facciamo in un giorno un po' inconsueto per il cinema, che lo sapete è la nostra rubrica del giovedì ormai,
esatto.
L'abbiamo fatta spostare dal venerdì al giovedì, però perché siamo stati anche quest'anno orgogliosamente partner del Sotto 18 Film Festival, oltre 100 film presentati nel corso di questo bellissimo festival, ma anche campus Sotto 18 appunto, riservato alle scuole d'Italia di ogni ordine e grado. L'abbiamo raccontato, l'abbiamo fatto sul sito di Zainet, grazie alla nostra Alessandra Testori, e sono stati alla fine premiati, scelti tre vincitori: Omicidio sul palco, Somewhere e Il mistero della cittadinanza scomparsa. Per quanto riguarda la categoria scuole secondarie, la giuria ha deciso di attribuire il primo premio a Omicidio sul palco, realizzato dal gruppo Jonoflix del liceo internazionale Jean Genot di Torino, per aver costruito un impianto narrativo maturo e autoironico, supportato da un linguaggio cinematografico grafico consapevole, grazie al quale è stata allestita una drammatizzazione di relativa qualità. Dei 40 cortometraggi a concorso è stato dunque premiato un giallo, ambientato al giorno d'oggi, un famoso rapper muore sul palcoscenico in circostanze misteriose, da qui a inizio un'indagine in cui vengono interpellati testimoni, professionisti, familiari, amici della vittima. La giuria, composta da un docente, un giornalista e due professionisti delle Gallerie d'Italia di Torino, ha deciso di assegnare una menzione speciale a Distorsione 34, realizzato dalla classe quinta del IES Albesteiner di Torino, definendolo un lavoro espressivo molto accattivante e originale che va oltre il puro esercizio scolastico nonostante la parsimonia dei mezzi. Ed ecco, gli studenti e le studentesse dell'Albesteiner sono stati anche giovani reporter sul posto, perché hanno intervistato i propri coetanei, hanno chiesto loro insomma un po' i loro pareri nel corso del festival. Allora ci andiamo ad ascoltare le loro voci.
Ciao a tutti, siamo la terza A dell'Istituto dell'Albesteiner di Torino. Oggi ci troviamo al Cinema Massimo per documentare il concorso scuole del Sotto 18 Film Festival.
Che
questo festival sia una grande opportunità soprattutto per i giovani che sono interessati al cinema. Con questo festival si raccolgono in un solo posto e possono capire anche qualcosa in più del cinema. Questa storia è stata ispirata dall'articolo 10 della Costituzione, ovvero l'articolo che riguarda il diritto d'asilo per gli stranieri. Sono stata contenta perché ho visto tutto ciò per cui ho lavorato in un solo posto e è stato, diciamo, un obiettivo raggiunto.
L'ispirazione per questa storia è venuta da un'alunna che frequentava la classe prima media l'anno scorso, ha proposto il suo soggetto per il nostro corso pomeridiano di cortometraggio e sicuramente era una storia che risentiva ancora un po' del Covid. È la storia di un'emergenza, di una classe che resta bloccata a scuola, di come reagiscono i vari componenti della classe a questa prigionia, ma è anche la storia di un periodo della vita, quello dell'infanzia che finisce e di quello che comincia dopo.
Sì, sicuramente mi ha fatto vedere com'ero 5 mesi fa e ho visto che eravamo un po' tutti diversi, quindi siamo tutti cresciuti. Un po' di imbarazzo c'è stato, però è stato bello vedere il nostro corto e soprattutto anche gli altri corti per vedere come gli altri ragazzi più o meno della nostra età hanno lavorato di fronte a questa realtà.
Dalla testa è tutto, ci vediamo domani.
E torniamo a parlare del Sotto 18 Film Festival. Anche quest'anno con Zainet siamo fieramente partner di questa bellissima kermesse cinematografica rivolta ai giovani. Per parlarne abbiamo in collegamento con noi Samira, Maria e Christian dell'Albesteiner di Torino. Ragazzi, buon pomeriggio e bentrovati. Allora ragazzi, voi questa settimana vi siete occupati di intervistare i vostri compagni all'uscita delle proiezioni dei film del Sotto 18 Film Festival, siete stati dei veri e propri reporter sul posto. Vi chiedo di raccontarmi cosa avete fatto, come vi siete organizzati e come è andato il vostro reportage.
Salve, sono Samira e ho fatto l'intervistatrice qua al Sotto 18. Siamo stati divisi in due troupe, di cui una stava in sala ogni tanto per vedere i cortometraggi che hanno portato i ragazzi e magari gli altri stavano invece in giro a fare b-roll o comunque delle riprese sul posto in cui siamo. Dopo che abbiamo visto i cortometraggi dei ragazzi, li abbiamo presi, cioè gli abbiamo chiesto se volessero fare l'intervista. Abbiamo parlato con ragazzi di elementari, medie e superiori e abbiamo avuto l'onore di comunque parlare con i ragazzi che hanno proprio partecipato ai cortometraggi.
Chiedo anche agli altri di cosa vi siete occupati, qual è stata la parte secondo voi più interessante, più divertente o più stimolante?
Allora, io sono Maria e facevo produzione ed è stata ovviamente un'esperienza molto diversa da quello che facciamo a scuola.
E tu nello specifico di cosa ti sei occupata?
Produzione ed ero lì coi fogli da dare agli intervistati.
Christian, tu invece quale parte hai svolto? Cosa ti ha stimolato? Cosa ti è piaciuto?
Io invece sono uno dei montatori, mi occupo della parte social e nella giornata edito i video che poi andranno sulla pagina ufficiale del Sotto 18 e creo questi piccoli reel e diciamo che è quello che mi piace fare, quindi è bello stimolante.
Oh, ragazzi, voi avete partecipato, l'abbiamo detto, al Sotto 18 Film Festival non solo in qualità di reporter ma anche proprio come alle proiezioni. Sono stati tanti i film proiettati, voi a quale avete assistito e quale vi è piaciuto di più?
Noi abbiamo visto i cortometraggi, in particolare in più quelli delle elementari medie e devo ammettere che non mi aspettavo che dei bambini piccoli potessero fare dei lavori così belli. È stato veramente stimolante, inaspettato, ripeto, però sono stati veramente bravi, cioè sono stati dei cortometraggi, purtroppo non tutti siamo riusciti a vederli perché dovendo girare all'interno del cinema e fuori non abbiamo potuto vederli tutti, ma quelli che abbiamo visto sono stati veramente belli e poi comunque abbiamo anche ascoltato gli autori dei cortometraggi e abbiamo visto anche abbiamo assistito ai dibattiti che hanno fatto poi dopo i cortometraggi e devo dire che sono stati veramente bravi.
Io, siccome mi occupo del montaggio, ho avuto modo di vedere, non di presenza, però ho visto le riprese, cioè dalle riprese tutti i corti che hanno girato e diciamo che sono stati veramente bravi.
Ragazzi, quali sono state le tematiche più importanti dei film che avete visto secondo voi, no? Se dovessimo parlare di cinema e ragazzi sotto 18 appunto, quali sono le tematiche che stanno più a cuore alla vostra generazione a livello anche cinematografico e in generale di espressione?
È uscito molto il tema della sostenibilità ambientale in un sacco di cortometraggi, temi anche come magari il bullismo, i social, il mondo della scuola, del telefono, sono usciti vari discorsi, ambienti.
Così in effetti l'ambiente, no, e la sostenibilità sono sempre delle tematiche centrali nella vostra generazione e il fatto che il cinema le rappresenti frequentemente è assolutamente un bene e particolarmente significativo di quelle che sono le battaglie e il credo della vostra generazione. Io ringrazio di cuore Samira, Maria e Christian dell'Albesteiner di Torino e ricordo ancora una volta il Sotto 18 Film Festival, trovate anche sul nostro sito www.zai.net tutte le indicazioni e insomma i comunicati stampa, i commenti a questo bellissimo festival di cui siamo partner. Grazie ragazzi, ciao.
Grazie
mille.
Non solo l'Albesteiner di Torino, anche studenti e studentesse dell'IES Giulio Natta di Torino, di Rivoli per la precisione, in provincia di Torino, hanno realizzato le loro interviste, l'hanno fatto sul film, sulla proiezione del film, La zona di interesse, e ce le andiamo ad ascoltare.
Ciao, io sono Gabriele.
Io sono Giovanni.
Tu come ti chiami?
Simone.
Alice.
Nicolas.
Da che scuola vieni?
Faccio Piazza dei Mestieri.
Piazza dei Mestieri.
Piazza dei Mestieri.
Sai che film andremo a vedere oggi?
Più o meno, me ne hanno un po' parlato.
Sì, sul contesto, sì.
Non state per vedere un film facile, non state per vedere neanche un film che assomiglia a tutti gli altri film che avete sempre visto.
Ciao, siamo qua dopo il film. Cosa ne pensi di questo film?
Il film è stato molto bello e soprattutto le parti della bambina mi sono piaciute, quelle a infrarossi dove vedevi la bambina che nascondeva il cibo per appunto, suppongo, le persone all'interno del campo di concentramento.
Pensavo facessero vedere anche il dentro, invece hanno fatto vedere solo fuori, però alla fine hanno spiegato bene di che cosa parlava il film.
E che emozioni hai provato durante la visione di questo film?
Ma un po' tutte, rabbia, tristezza, mi sono messa pure a piangere.
Tantissime, ero confuso, ero stremato perché...
Oh, questo era uno dei film presentati alla zona di interesse, non l'unico film dedicato al tema della memoria. Infatti c'è un altro film dedicato, un film d'animazione, ARF, che ci riporta un po' indietro nel tempo, visto che a gennaio avevamo intervistato l'autrice e la regista di questo meraviglioso film, ARF, appunto sempre presentato al Sotto 18 Film Festival, scritto da Anna Russo e diretto da Simona Cornacchia, e Anna Russo che era l'autrice del racconto da cui è tratto il film. Quindi è bello tornare indietro, è bello risentire cosa ne hanno pensato invece i giovani studenti proprio di questa bellissima pellicola.
Bentornato, ti è piaciuto il film ARF?
Sì.
Sì.
Sì, molto.
Qual è stato il tuo personaggio preferito?
ARF. Bianca.
E cosa faceva?
Abbaiava. Si comportava come un cane ed è stato prigioniero della prigione. Provava a salvare il bambino e alla fine c'è riuscito.
Invece il personaggio che ti è piaciuto di meno? Ti sono piaciuti tutti?
Sì, è il dittatore. Il dittatore pure a me.
Qual è secondo te il significato del film? Non lo sai? Vabbè, fa niente.
Far capire che cosa hanno vissuto anche altre persone magari in passato. Far capire alle persone quanto i cani, quando si affezionano a una persona, gli vogliono bene e fanno di tutto per ritrovarlo.
Ok, grazie.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Oh, e allora grazie a tutti gli studenti e le studentesse, i giovani reporter della nostra rete di scuole che hanno realizzato le loro interviste anche in occasione del Sotto 18 Film Festival. Siamo stati felici come sempre di dargli voce. Trovate sul sito www.zai.net anche i vincitori, le scale tecniche, i premi speciali, insomma tutte le informazioni. Una piccola pausa musicale per noi con Gali, Casa Mia, e poi torniamo perché lunedì è anche tempo di Radio 900.
Mare, figli di un deserto lontano, zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu.
Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va. Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio.
Gali con A Casa Mia, uno dei brani anche che hanno fatto più parlare,
esatto.
Dei miei preferiti dell'anno,
anche
devo dire,
me.
Siamo in tempo di bilancio, abbiamo parlato del Sotto 18 Film Festival, io non posso che chiederti qual è stato invece il tuo film dell'anno.
Allora, il mio film dell'anno in assoluto è stato Civil War di Alex Garland, un film meraviglioso che ha a che fare con la guerra civile americana, ovvero una guerra civile americana che non è mai esistita, ma che il regista prevede che succeda in un futuro. In un'America post-trumpiana in cui ormai c'è questa divisione, questa guerra incredibile, ci sono appunto dei giornalisti, dei reporter che vanno in giro in cerca dell'intervista perfetta al presidente degli Stati Uniti, ma la strada per arrivare alla Casa Bianca è lunga, costellata di difficoltà, di problemi che l'America odierna ancora oggi affronta. Un film potentissimo e coraggioso.
Non farti prendere dal palco.
demonico.
Il 2024 è stato anche l'anno di esordio per Radio 900, il nostro progetto di podcast che potete ascoltare su tutte le principali piattaforme audio, in cui raccontiamo alcune storie particolarmente importanti o belle o significative del Novecento. Questa volta il protagonista è Alberto Della Ragione, un mecenate capace di influenzare in maniera nettissima l'arte del Novecento italiano, instaurando intense relazioni umane e professionali con i maggiori artisti del suo tempo, un collezionista che ha sempre anteposto una solida postura morale al profitto e che ha sostenuto e dato riparo agli artisti nelle fasi più drammatiche del fascismo. Ce l'andiamo ad ascoltare.
Che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela, within seconds,
the last time we saw them. This morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio 900, microstorie dal secolo breve, e oggi vi raccontiamo una storia che ci invita a riflettere su coraggio, arte e resistenza. Il protagonista della puntata è Alberto Della Ragione, un mecenate capace di influenzare in maniera nettissima l'arte del Novecento italiano, instaurando intense relazioni umane e professionali con i maggiori artisti del suo tempo. Un collezionista che ha sempre anteposto una solida postura morale al profitto e che ha sostenuto e dato riparo agli artisti nelle fasi più drammatiche del fascismo. È il 25 luglio 1943. La luce calda del tramonto estivo accarezza la stanza della villa di Alberto Della Ragione. L'aria, quel giorno, è pervasa da una strana leggerezza, un'energia nuova e inaspettata, che sembra spingersi oltre i confini di quelle pareti verso un'Italia che finalmente si liberava dal giogo di una dittatura ventennale.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
Fuori, il vento marino accarezza le colline di Quarto, come a portare con sé il profumo di un cambiamento tanto atteso. Dentro quella stanza, due uomini, uno seduto e l'altro intento a ritrarlo, condividevano un silenzio che non era pesantezza, ma piuttosto il preludio a un'esplosione di emozioni contenute troppo a lungo.
Guttuso si muoveva attorno al cavalletto con un'energia febbrile. Il pennello che scivolava rapido sulla tela e ad ogni pennellata sembrava volesse intrappolare non solo i lineamenti del volto di Della Ragione, ma anche quell'istante irripetibile, carico di un entusiasmo che entrambi sapevano sarebbe stato effimero, ma non per questo meno reale. Alberto, con un lieve sorriso che raramente si permetteva, restava immobile, gli occhi fissi sul vuoto, come se stesse cercando di capire se davvero fosse possibile che il fascismo fosse caduto, che Mussolini fosse stato deposto, che un intero paese, anche se solo per un momento, potesse tirare un sospiro di sollievo.
Non c'erano dubbi che per entrambi quel giorno fosse una vittoria, un motivo per festeggiare. Guttuso, da sempre apertamente antifascista, aveva visto la sua arte relegata ai margini da un regime che tollerava solo ciò che poteva usare come strumento di propaganda. Della Ragione, da parte sua, aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita a proteggere artisti dissidenti, acquistando opere rifiutate dalle esposizioni ufficiali, offrendo rifugio e sostegno a chi non si piegava alle imposizioni di Stato, trasformando la sua collezione in un archivio vivente della resistenza culturale italiana. E ora, finalmente, potevano permettersi un brindisi, un momento di sollievo, persino una risata.
Ma ciò che rendeva quella scena così straordinaria e così umana era l'assenza di qualsiasi illusione. Entrambi sapevano, nel profondo, che il cammino davanti a loro sarebbe stato lungo e accidentato, che l'Italia non si sarebbe trasformata magicamente in una democrazia liberale dall'oggi al domani, che i sacrifici non erano finiti e che forse il peggio doveva ancora venire. La guerra non era conclusa, il paese era diviso e il vuoto lasciato dal fascismo avrebbe portato con sé un caos difficile da governare. Eppure, quel 25 luglio non era il momento di pensare al futuro. Era un momento da vivere per ciò che era. Una pausa nella tempesta, un eco di speranza, in un'epoca che aveva conosciuto solo oppressione.
Guttuso posò il pennello e scrisse sul retro della tela quella semplice frase: 25 luglio 1943, fine del fascismo. Non era solo un atto di documentazione, ma una sorta di sigillo, un modo per ancorare quel giorno alla storia personale di entrambi, per dire che l'arte avrebbe continuato a resistere, a raccontare, a sopravvivere.
Oggi quel ritratto, appeso al contrario per mostrare la dedica di Guttuso all'inizio della mostra retroscena al Museo Novecento di Firenze, racconta quei due protagonisti dell'arte italiana meglio di qualsiasi libro. Guardando quella tela, non si può fare a meno di immaginare quei due uomini brindare al futuro, ignari di quanto ancora l'Italia avrebbe dovuto soffrire prima di poter davvero dire di essere libera.
'892 è una fredda mattina di fine febbraio in una casa di Piano di Sorrento all'angolo del Beneficio. Tra Corso Italia e Via Maresca il silenzio viene rotto dall'inizio di una nuova vita. A piangere ininterrottamente è il piccolo Alberto della Ragione, un neonato come gli altri, allora un uomo d'eccezione in futuro.
La vita del giovane Alberto scorre tra studio e ambizione. Laureato in ingegneria navale a soli 21 anni, inizia insegnando matematica, ma presto il richiamo dell'innovazione lo spinge oltre. Prima Livorno, poi Genova, fino a una carriera che intreccia tecnica, arte e impegno civile.
È passato appena un anno dall'inizio della sua carriera lavorativa quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Della Ragione, tra i pochi fortunati la cui vita non viene sconvolta dal conflitto, e i 3 anni di propaganda, censure e razionamenti diventano presto solo un ricordo della giovinezza, un ricordo spiacevole che all'epoca tutti si ripromettono di non rivivere mai.
La vita di Alberto a Livorno procede tra l'insegnamento e importanti incarichi nell'industria cantieristica. Carico di entusiasmo e speranze, nel 1927 decide di mettersi in gioco del tutto, esercitando la libera professione. Così lascia l'insegnamento e la Toscana e si trasferisce a Genova. Il nuovo lavoro è interessante e si guadagna bene, ma dovendosi presentare ai colleghi, il neo ingegnere navale a volte si trova in difficoltà. Chi è Alberto della Ragione? La sua famiglia è abbastanza benestante, ma non si può ancora considerare ricco. D'altronde, non è nemmeno sicuro se ritenersi campano, toscano o ligure, visto che a 35 anni ha vissuto dividendosi tra le tre regioni. Inoltre, la sua precedente carriera da insegnante di matematica non fa che complicare le cose. In realtà, la piccola crisi identitaria di Della Ragione è destinata a risolversi molto presto. In poco tempo Alberto, infatti, si specializza in recupero di navi affondate, accumula una piccola fortuna e, quando sente profumo di pesto, si sente a casa.
Ma in quegli anni Alberto Della Ragione non è l'unico italiano ad attraversare una crisi identitaria. Nel 1922, infatti, Benito Mussolini era salito al potere e il regime fascista aveva sepolto la nazione sotto la sua coltre asfissiante. La realtà quotidiana diventa sempre più pesante e ogni scusa per evadere è buona. Per Alberto sono i suoi quadri, il piccolo angolo di speranza in quel mondo cupo. L'ingegnere, infatti, aveva sempre avuto la passione per l'arte e nel tempo aveva accumulato un certo numero di tele di scuola napoletana, soprattutto paesaggi e scene di vita quotidiana, nello stile ottocentesco ancora tanto in voga. Frequentando una casa d'aste, una volta aveva anche acquistato un quadro in stile moderno, ma più per sfida che per amore. Nel 1931, però, partecipa alla prima quadriennale al Palazzo delle Esposizioni di Roma e ha come una folgorazione. Cede tutta la sua collezione alla Galleria di Milano di Vittorio Barbarù e in cambio ottiene un centinaio di opere dei maggiori artisti a lui contemporanei, tra cui Sironi, Carrà e Morandi.
È una svolta. Un certo turbamento mi venne anche dalla considerazione della persistenza, universalità, innegabile sincerità del movimento contemporaneo verso un'arte animata dall'eterno respiro della fantasia e non più fantesca del vero, spiega qualche anno dopo, ricordando il momento in cui diviene, di fatto, uno dei maggiori collezionisti italiani. Quando i migliori galleristi non rischiavano sugli artisti emergenti, Della Ragione, con splendido intuito, si butta sui giovani, senza paura, anzi, col gusto del pioniere.
Nel tempo la sua collezione vanta tra pitture e sculture nomi come Sironi, De Pisis, Carrà, Morandi, Campigli, De Chirico e Manzù. Con ciascuno di loro, o quasi, Alberto stringe anche un rapporto personale che lo porta a sostenerli economicamente, ma non solo. Quando nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali, infatti, la villa di Quarto dei Mille di Della Ragione diventa un covo di antifascisti. Lì si rifugiano Mario Maffai ed Elisabetta Raffaele, ma nel tempo sono ospiti anche Pirolli, Santomaso Vedova, Renato Guttuso, che, come abbiamo visto all'inizio della puntata, proprio nella cornice della residenza ligure dell'ingegnere ne dipinge un ritratto.
Con coraggio, sempre nell'anno delle leggi razziali, Della Ragione investe una cifra considerevole per acquistare il noto autoritratto di Modigliani dalla collezione dell'imprenditore ebreo Riccardo Gualino. Un tesoretto che nessuno osava toccare per non correre il rischio di macchiarsi indelibilmente i guanti di filogiudaismo. Come sempre, Alberto ignora deliberatamente il rischio di inimicarsi il regime e compra il Modì. Lo rivenderà pochi anni più tardi per recuperare i fondi necessari a poter sostenere i giovani artisti esclusi dal circuito delle gallerie per motivi politici.
«Circa la cessione del Modigliani», scrive a Birolli, «sono sicuro anch'io che mi pentirò».
Il ritratto, successivamente coinvolto in una serie di acquisti, vendite e cessioni, attraversa un oceano e arriva perfino a lambire la costa brasiliana, concludendo il suo viaggio a San Paolo.
A proposito di gallerie, invece, quando nel 1941 la Bottega di Corrente, centro gravitazionale per gli artisti di Milano schierati all'opposizione, viene chiusa dal regime, Della Ragione la rileva e la trasforma nella Galleria della Spiga e Corrente. Inaugurata un anno più tardi, diventa una delle più avanguardistiche in Italia, sempre contrapposta alle correnti di regime. Il realismo, passato attraverso il filtro dell'espressione espressionismo è lo strumento di cui gli artisti della spiga si servono per esprimere la propria ricerca estetica e i propri dissensi. Van Gogh, Ensor, Munch, Picasso sono i nuovi modelli etici prima ancora che estetici, emblematici della tragicità contemporanea. Nei corridoi della galleria si aggirano artisti come Birolli, Sasso, Fontana, Tassinari, ma anche intellettuali e letterati come Treccani, Sereni, Vittoriani, Del Bo, Gatto, Quasimodo, Lattuada. Ne nascono le edizioni della Spiga. Sempre nel 1941, Alberto Della Ragione viene proclamato, per iniziativa del Ministero della Cultura, Benemerito delle Belle Arti e vince il primo premio della Mostra delle Collezioni d'Arte Contemporanea di Cortina ad Ampezzo, senza essere scritto al fascio. Due anni più tardi è sempre il ministro Bottai a mettere in salvo una parte della collezione della Ragione, minacciata dai bombardamenti.
Antifascista da sempre, non esitò a opporsi alle restrizioni e alle intemperanze del regime, schierandosi a favore di artisti e intellettuali anticonformisti. E non c'era artista di quel periodo che non lo stimasse. Li protesse e li ospitò, sostenendoli soprattutto nei momenti più duri. Le leggi razziali e la stretta politica e personale del regime contro molti di loro ha trovato un argine in questo mecenate, sempre vicino alle firme più giovani, quelle osteggiate dalla critica, quelle perseguitate per ragioni politiche.
Nel 1969, grazie anche all'intercessione di Carlo Ludovico Racchianti, oltre 200 opere della sua collezione vengono donate alla città di Firenze e rappresentano il primo nucleo del futuro Museo Internazionale d'Arte Contemporanea. Si tratta di un corpus unico, simbolo di una vita di scelte coraggiose e di una dedizione incrollabile al sostegno degli artisti emarginati dal regime. La collezione della Ragione trova poi la definitiva sistemazione nel 2014 nel Museo Novecento, dove vengono esposte secondo un sistema di turnazione.
A settembre 2024 il Museo Novecento di Firenze ha inaugurato la mostra Retroscena, pensata per celebrare il decennale della collezione della Ragione. L'esposizione offre un'opportunità unica per riflettere sulla figura di Alberto, non solo come collezionista, ma come uomo che ha saputo sfidare il suo tempo. La mostra si articola come un viaggio tra le opere dei più grandi nomi del Novecento, in un dialogo tra arte e resistenza. Non si tratta solo di ammirare capolavori, ma di scoprire le storie che si celano dietro ogni scelta, ogni pennellata, ogni compromesso rifiutato.
Una delle tre curatrici della mostra, Eva Francioli, ci ha spiegato il cuore pulsante di Retroscena. La mostra nasce per il decennale della collezione ed è un'occasione per il Museo Novecento di riflettere su se stesso, sul suo ruolo come custode di una memoria artistica e politica.
Retroscena nasce alla fine di un anno, il 2024, dedicato alla nostra collezione, perché è il 10° anno di attività del Museo Novecento. Il museo è stato inaugurato nel 2014 e quindi in questo anno abbiamo deciso in qualche modo di celebrare quello che è il museo e la sua storia, e in particolare questa importante collezione che fa parte delle collezioni permanenti del Comune di Firenze, delle opere d'arte del Novecento di proprietà del Comune di Firenze. Quindi della Ragione è stato al centro di un precedente progetto espositivo dedicato alle opere che erano appartenute a questa importante figura prima della donazione al Comune di Firenze. La mostra si intitolava Ritorni e poi abbiamo appunto deciso di inaugurare questo nuovo progetto incentrato proprio tutto sulle opere che sono appartenute all'ingegnere e che sono in larga parte, quasi tutte, quasi per intero appunto di proprietà del comune. A fine settembre abbiamo deciso quindi di inaugurare questa nuova mostra. Primo focus questo, insomma, il museo che riflette su se stesso e sulle proprie collezioni e cerca di valorizzare le proprie opere. Chi è Della Ragione? Della Ragione è un ingegnere navale che attraversa buona parte del Novecento e che a partire dagli anni 30 del Novecento inizia ad interessarsi all'arte del suo tempo. Inizialmente si rivolge ai grandi maestri dell'arte italiana, la fulgurazione avviene durante la visita alla prima quadriennale romana nel 1931 e quindi inizia appunto a collezionare grandi nomi dell'arte italiana. Nel corso appunto degli anni il suo interesse si rivolgerà via via ad artisti più giovani, ad artisti che avevano più difficoltà ad affermarsi in uno scenario come quello italiano, che a partire soprattutto dalla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40 era ovviamente necessariamente segnato da quella che era da quelle che erano le vicende politiche e sociali legate alle politiche del regime. Da qui l'idea appunto di riflettere sulle opere degli artisti che hanno vissuto quegli anni, che hanno subito in qualche modo o contrastato in qualche modo le politiche del regime. Perché Retroscena? Il punto di partenza è un'opera che in realtà non appartiene alle collezioni civiche del Museo Novecento, ma è un'opera proveniente da una collezione privata ed è un ritratto di Alberto Della Ragione firmato da Renato Guttuso ed è stato realizzato il 25 luglio del 1943 e noi questo lo sappiamo perché sul retro della tela Guttuso annota proprio questa data definendola proprio come la fine del fascismo e abbiamo iniziato a riflettere su ciò che non si vede, su ciò che è celato, anche perché appunto l'idea non era quella di fare una mostra sulle opere degli artisti necessariamente resistenti o dichiaratamente militanti nelle file dell'antifascismo e quindi abbiamo iniziato a riflettere su ciò che poteva essere nascosto, su ciò che si poteva leggere tra le righe, su ciò che andava messo in evidenza perché presente ma appunto andava analizzato tra le pieghe, andando a studiare andando a guardare tra le pieghe della storia. Da qui Retroscena, quindi il punto di partenza è stato quello. Ovviamente questa mostra mette in evidenza la figura di Alberto Della Ragione e il suo antifascismo, appunto vi ho detto un ingegnere navale con la passione per l'arte italiana del Novecento, profondamente antifascista, legato ad artisti antifascisti, ho citato Renato Guttuso che è in mostra, Renato Birolli, o ad artisti che comunque sia sono stati perseguitati dal regime, una su tutte Antonietta Raphael, ora solo per fare un nome in virtù delle sue origini ebraiche, e quindi abbiamo voluto accendere in qualche modo una luce su questa parte della sua vita, su che cosa avesse spinto questo collezionista animato dall'amore per il bello anche a compiere delle azioni che avevano una forte valenza civile, come il sostegno e la protezione ad artisti perseguitati in qualche modo, comunque non sempre sostenuti dalle politiche culturali di quegli anni.
Francioli sottolinea come tutto parta da un'opera simbolo. Il ritratto di Alberto Della Ragione, realizzato da Renato Guttuso il 25 luglio 1943, giorno della caduta del fascismo. Questo dipinto, quasi un manifesto, guida il percorso espositivo e invita a scoprire i legami tra l'ingegnere e gli artisti che sostenne, molto spesso in condizioni difficilissime.
Della Ragione tendeva ad avere dei rapporti personali con gli artisti, era abbastanza frequente questo legame diretto, oltre che appunto tra mecenate e collezionista e artista, tra persona e persona, tra individuo e individuo, un incontro tra sensibilità. Per quanto riguarda Guttuso, è uno degli artisti più vicini a Della Ragione, lo stesso artista ricorderà in seguito come bruciassero della stessa fiamma. Guttuso, che era un artista che aveva bisogno di tradurre nelle opere la carne viva, di trasporre l'equivalente pittorico, quella che era l'essenza della realtà intesa nelle sue dinamiche più vive, anche più dure in alcuni casi, più violente, ardeva della stessa fiamma di Della Ragione, c'era una visione comune in qualche modo. modo, e dell'arte e della società. Renato Guttuso trova ospitalità nella villa di Della Ragione negli anni delle persecuzioni politiche, perché la polizia fascista era sulle tracce di Guttuso. Guttuso lascia Roma e si rifugia proprio a Genova da Della Ragione, e per questo abbiamo questo ritratto, perché il giorno della caduta del fascismo Guttuso è ospite di Della Ragione, insieme festeggiano quello che per loro in quel momento sembrava essere un grande giorno, un giorno di rinascita. Non sapevano che cosa sarebbe successo dopo, non potevano immaginare, insomma, gli anni terribili che sarebbero seguiti a quel 25 luglio del 43. Un rapporto diretto c'era anche con altri artisti messi sotto contratto da Della Ragione e inclusi in mostra: Birolli, appunto, Santomaso, Maffei, oppure artisti che appunto trovano sempre in quegli anni difficili ospitalità presso di lui, non solo Guttuso ma anche Antonietta Raphael con le tre figlie, che appunto dopo l'emanazione delle leggi razziali nel 1938 devono lasciare Roma e trovano riparo a loro volta proprio a Genova, grazie, insomma, alla protezione di Alberto Della Ragione e di altri amici collezionisti, tra cui Emilio Iesi.
Cosa rimane oggi di tutto questo? Eva Francioli ci invita a riflettere sul valore della resistenza culturale, scavare sotto la superficie, non fermarsi alle etichette, cercare sempre ciò che non è immediatamente visibile. Questo è il messaggio che Retroscena consegna ai suoi visitatori.
Personalmente credo il bisogno di non fermarsi alla superficie, il bisogno di andare a fondo, di scavare, di vedere ciò che è dietro, che c'è dietro, ciò che non è immediatamente visibile, perché magari anche in ciò che non è immediatamente visibile, appunto, possono essere racchiusi, no? importanti riferimenti all'attualità, al sentire e a ciò che appunto non condividiamo del mondo che abitiamo, in cui ci muoviamo. Secondo me l'invito più grande è questo, appunto, a non fermarsi all'apparenza in nessun caso, non fermarsi di fronte ai luoghi comuni, di non fermarsi di fronte a facili categorizzazioni, a facili etichette, ecco, a facili definizioni, ma leggere tra le pieghe della storia e cercare di far emergere ciò che non necessariamente ci appare ad un primo sguardo.
Il percorso di Alberto Della Ragione e degli artisti che ha sostenuto ci ricorda che la cultura è una forma di resistenza. Una lezione valida allora come oggi, in un mondo che spesso cerca di soffocare la diversità e il dissenso.
Nel 1973, a Santa Margherita Ligure, Alberto Della Ragione si spegne all'età di 81 anni, lasciando dietro di sé un'eredità che va ben oltre le oltre 250 opere d'arte donate a Firenze. La sua vita, intrecciata con il destino tormentato del Novecento italiano, rappresenta un esempio luminoso di come l'arte e il coraggio possano diventare strumenti di resistenza contro ogni forma di oppressione. Prendere posizione contro il fascismo, come fece Della Ragione, non era un gesto semplice o privo di conseguenze. Vivere in un'epoca in cui il regime cercava di controllare ogni aspetto della vita quotidiana, dall'arte alla parola, dalle idee alle relazioni personali, significava rischiare tutto, anche la propria sicurezza, per un ideale più grande. Eppure Della Ragione non esitò mai a schierarsi. Le sue scelte, come quella di accogliere artisti perseguitati nella sua villa o di sostenere economicamente opere e artisti scomodi per il regime, ci mostrano che la resistenza non si combatte solo nelle piazze, ma anche nei gesti concreti della vita quotidiana.
Oggi questo esempio è più attuale che mai. Viviamo in un'epoca in cui il pericolo del ritorno di ideologie autoritarie e intolleranti è sempre presente. Spesso queste ideologie si mascherano dietro retoriche accattivanti, promesse di ordine e sicurezza, o si insidiano nei cuori delle persone sotto forma di indifferenza. È facile pensare che ciò che accade intorno a noi non ci riguardi direttamente, che i piccoli compromessi con l'ingiustizia siano inevitabili.
Ma è proprio qui che la lezione di Alberto Della Ragione diventa cruciale. Ogni azione, ogni scelta conta. L'arte, che per lui fu un rifugio e arma, ci insegna che la bellezza può diventare veicolo di libertà. Difendere la cultura, i diritti e la diversità di pensiero non è solo un dovere morale, ma una necessità per mantenere vivo un tessuto sociale basato sul rispetto e sulla convivenza. Ogni pennellata, ogni scultura ci ricorda che esiste un'alternativa alla paura e alla repressione: il coraggio di essere umani.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris, Alessandra Testori e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento tra 2 settimane.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Poi allora grazie a Radio 900 e insomma ad Alessandra, Luca, Emanuele e Lidia che per il consueto appuntamento. Noi siamo andati un po' lunghi oggi. Chiediamo scusa al palinsesto di Radio Zenet, di Radio Jeans e di Hot Block Radio. Alle 16.14 siamo pronti a salutarci. Tommy, è la tua ultima dell'anno e allora grazie per questo bellissimo anno in tua compagnia. È stato il primo anno, no, veramente, esatto, in cui sei entrato a far parte a tutti gli effetti del nostro team, della nostra trasmissione, quindi doppiamente grazie. Goditi queste feste, mangia, che tu mangiare lo sai fare, guarda tanti film, che è un'altra cosa che sai fare bene, e dormi, mi raccomando.
Esatto, dormirò, mangerò. Ti ringrazio anche a te per questo splendido anno di Zainet, di questa giusta frequenza che abbiamo portato avanti coraggiosamente, e speriamo che l'anno nuovo ci regali sempre tante nuove emozioni.
La giusta frequenza torna però domani dalle 15 alle 16, ci saremo mentre preparerete il cenone. Io e Riccardo Cotumaccio proveremo a tenervi compagnia. Grazie per averci ascoltato, a domani, ciao.